Intanto per me è un piacere tornare in mezzo a voi anche quest'anno. Vuol dire che fino a qui, come dice la parola di Dio, il Signore ci ha soccorso, ci ha sostenuto. Questa mattina vorrei aprire questa prima parte, perché poi, come sempre faccio, tornerò con voi alla fine nello spazio delle comunicazioni per aggiornarvi un po' sulle mie attività. Vorrei però cominciare facendovi una domanda alla quale potete rispondere semplicemente alzando la mano. Qualcuno di voi attualmente, oppure in gioventù, se un pochino più avanti con gli anni, ha giocato a pallacanestro? Sulla mano chi ha giocato a pallacanestro o chi gioca a pallacanestro? Ok, va bene. Allora, forse, se siete stati o siete dei giocatori di pallacanestro, conoscete, almeno per sentito dire, una famosa squadra americana, quella dei Boston Celtic Garden. La sede di questa squadra è una palestra molto antica, non troppo confortevole, stranamente per essere una squadra americana senza orchestra e senza cheerleaders. L'unica cosa che vi si può osservare però sono le fasce sul tetto della palestra, indicanti gli anni in cui questa squadra è stata campione. Ed è sorprendente ciò che si osserva, perché nessuna squadra ha vinto così tanti campionati come questa, e l'unica cosa che i suoi avversari vedono nella palestra sono questi simboli di vittoria, che è l'orgoglio della squadra stessa. Sapete, esiste da molto tempo, parallelamente a questo che è un campionato umano, come ce ne sono tanti anche in altri sport, esiste anche un campionato spirituale. Voi sapevate che c'è un campionato ancora in corso adesso? Da una parte c'è, la chiameremo semplicemente, semplicisticamente, la squadra del male, capitanata da Satana. Dall'altra c'è invece la squadra del bene, presieduta da Dio, lui è il presidente, e capitanata da Gesù. C'è stato un momento, prima che il campionato cominciasse, in cui Satana tentò di far passare Gesù nella sua squadra, un po' come quando c'è la campagna acquisti, no? Tentandolo nel deserto, con un'allettante offerta, sicuramente ve la ricordate, io ho preso per brevità soltanto un estratto, comunque se vorrete rileggerla con calma andate nel Vangelo di Matteo nel capitolo 4, dove dice: di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò se ti prostri e mi adori, cioè, in poche parole, se entri nella mia squadra, se accetti la mia offerta. Allora Gesù gli rispose però così: vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto. E allora il diavolo, un po' sconsolato, come quel presidente di quella squadra che ha fatto un'allettante offerta proprio al giocatore di maggiore spicco del momento, qualunque sia lo sport, il calcio, la pallacanestro, la pallavolo, è costretto ad andarsene con la cosiddetta coda fra le gambe. Il campione, il fuoriclasse, non è riuscito a portarlo nella sua squadra. E così, fatta la sua scelta, Gesù diventa invece il capitano della squadra che, come ho detto, abbiamo chiamato semplicisticamente del bene. La squadra di Dio e i primi giocatori sarà lui a sceglierli, diverranno i suoi discepoli. La prima squadra che scende in campo in questo campionato che è ancora in corso con Gesù come capitano. Solitamente è un campo da gioco, lo sapete, in quasi tutti gli sport. Questo capita nel calcio, nella pallacanestro, nella pallavolo, nel beach volley, persino nella pallanuoto che si gioca in acqua, è pressoché di forma rettangolare. Voi sapete invece che forma aveva e ha il campo da gioco dove si disputa adesso questo campionato spirituale? Non ha una forma rettangolare, ha un'altra forma. Qualcuno di voi lo intuisce? Che forma ha? Ve lo dico io. Ha la forma di una croce. Infatti, dopo alcune partite di preambolo, dove la situazione sembrava in stallo, Satana gioca con apparente astuzia, dopo non essere riuscito a portare nella sua squadra Gesù, la sua carta, facendo quello che spesso si vede fare sui campi da gioco. Quando con un fallo maldestro si cerca di atterrare e magari far uscire dal campo per infortunio proprio i migliori giocatori della squadra avversaria. Così fece anche Satana, macchinando proprio per l'eliminazione del fuoriclasse, del capitano, di Gesù, e con la complicità più o meno palese di alcuni dei suoi giocatori manipolati, pensate al Sinedrio ebraico, pensate ai capi e ai soldati romani, persino parte del popolo, quelli che dicevano «sì, sì, crocifiggi lui e non Barabba», e addirittura un ex giocatore della squadra di Gesù, che invece l'allettante offerta per 30 danari l'ha accettata, Giuda. Ecco, attraverso tutto questo Satana credette di esserci riuscito, proprio su quel campo a forma di croce, quando Gesù morì inchiodato a quel legno, senza rendersi conto, come la Bibbia ci riporta, che proprio nel momento in cui spirò, in cui Gesù spirò, cioè nel momento di maggiore sofferenza per il fallo subito, un po' come quei giocatori che a volte vediamo quando fermano la partita perché sono stati talmente maltrattati e sono lì sofferenti che si rotolano sul campo e incominciano ad arrivare il medico, sportivo, i barellieri, eccetera. Ecco, allo stesso modo, proprio in quel momento di maggiore sofferenza, Gesù dice una cosa che ci ricorda Giovanni 19, versetto 30, tutto è compiuto. E sapeva perfettamente ciò che diceva. E infatti, proprio quando Satana e i suoi stavano gongolando per il risultato dell'azione intrapresa, pensando che fuori gioco Gesù, cioè il fuoriclasse, il capitano, sarebbe stato uno scherzetto mettere in scacco il resto della squadra confusa, addolorata e senza capitano, qualcuno di loro addirittura dirà, pensate a Pietro, di non averlo mai conosciuto il capitano in quel momento di confusione, no? Proprio in quel momento il Figlio di Dio torna in campo più forte che mai, risuscitando. Proprio come quei giocatori che sembravano talmente mal ridotti che dopo essere stati soccorsi in campo vengono portati via dai barellieri e invece dopo qualche minuto, un quarto d'ora, il gioco è ripreso, tornano in campo. Con questo ritorno, tanto inatteso quanto clamoroso in campo, Gesù da scacco matto alla squadra avversaria. Anche se il campionato non sarebbe certo terminato quel giorno, ve l'ho detto, è ancora in corso adesso, finirà il giorno che Gesù tornerà. Però nel giorno della sua risurrezione Gesù pone l'ipoteca definitiva sul campionato, come se l'avesse vinto con tante giornate di anticipo rispetto al calendario previsto. E la vittoria di cui sto parlando è quella della luce sulle tenebre, è quella del bene sul male, di Gesù sul peccato, che fin dalla notte dei tempi proprio Satana aveva insinuato nel creato, no? Là a Eden. Gesù è davvero l'agnello sacrificale definitivo per coprire il peccato dell'umanità. E anche stamattina, coi simboli che vedo qui pronti, lo ricorderemo tra poco. Ma questo non avviene automaticamente nella vita della gente, solo in virtù di questo sacrificio in quanto tale. Ognuno di noi individualmente, personalmente, deve scegliere da che parte stare. Nella squadra dei Boston Celtic Garden, con tutta probabilità, si entra se hai davvero della stoffa, del talento a giocare a basket, attraverso provini che vengono fatti. Forse qualcuno dovrà pure segnalarti i responsabili di questa società. Con la squadra di Gesù non funziona così. Noi scegliamo se volervi entrare o meno, semplicemente col gesto di assenso o diniego nei confronti del capitano di Gesù e del suo messaggio di salvezza. La Bibbia, in un passaggio conosciutissimo, ripete con forza: «Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio Gesù affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna». Giovanni 3,16, quasi inutile ricordarvi da dove viene questo passaggio, no? Affinché chiunque dice, cioè è qualcosa di personale, fra me e Gesù, non si può massificare, ha a che fare solo con chi farà questa scelta davvero. Infatti solo credendo veramente che Gesù è chi diceva di essere e che ha fatto tutto ciò che ha fatto ed è morto e risuscitato per il perdono dei peccati ereditati dalla notte dei tempi, personali e pregressi, noi individualmente avremo accesso al suo perdono. Firmeremo per entrare di diritto nella sua squadra vincente e un giorno, terminato il campionato, quando Gesù tornerà sulla terra, coglieremo con lui il nostro premio e faremo grande festa per l'eternità, l'eternità che passeremo proprio con il capitano. Proprio come una di quelle grandi feste che si fanno quando vince la squadra del cuore, anzi molto, ma molto più bella, pagante, importante. Pensate che già adesso la Bibbia ce lo ricorda, che si fa gran festa anche in cielo quando un solo peccatore si converte, cioè quando una persona decide di entrare nella squadra di Gesù. Figuriamoci quando avremo vinto il campionato, quando sarà tutto finito. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, diceva: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, cioè Gesù. Certo, e qui mi rivolgo soprattutto a chi credente è già, a me stesso, alla maggior parte credo di tutti voi, cioè a chi ha già da tempo firmato il contratto per entrare nella squadra di Dio, come accade per gli sportivi. Anche stare in questa squadra comporta responsabilità e duro allenamento che ci deve accompagnare per tutto il campionato. Cosa ne sarebbe infatti di un giocatore che dopo aver firmato l'ingaggio non si presentasse in campo, oppure essendoci non si muovesse di un sol passo dalla posizione di partenza? Ma questo dovrebbe semplicemente essere nella normale crescita del cristiano, il percorso da farsi, non una rara eccezione. Sempre l'Apostolo Paolo lo diceva bene quando affermava, e lo leggo da Prima Corinzi capitolo 9 dal versetto 24 al versetto 27, non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. E sempre l'Apostolo Paolo, e con questo concludo, ma scrivendo al suo allievo Timoteo, disse: tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Gesù Cristo, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle a loro volta anche agli altri. Sopporta anche tu le sofferenze, come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende nella vita civile, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come un atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Considera quel che dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Ecco, io penso, al di là del parallelo che ho voluto farvi con questo ipotetico campionato spirituale, che la cosa fondamentale per tutti noi resti, prima o dopo, di comprendere che senza la scelta della squadra ci sarà qualcuno che sceglierà per noi, perché come dice ancora la Bibbia altrove, noi non possiamo servire contemporaneamente due padroni, e se non siamo noi a scegliere il padrone, sarà il padrone a scegliere noi, e non è Dio che farà questa scelta, perché lui non ci obbliga. Se non avremo scelto la squadra di Gesù, automaticamente, come se avessimo detto, noi andiamo con Satana. Non dimentichiamocelo. Amen.